Novella 4. La bella Giovanna, raccontata dalla ragazza Silvia Vannucchi. C'era una volta un contadino che aveva una figliola di molto bella, Vispola e Dimitidio, sicché lei era il divertimento di tutto il vicinato e non si metteva su una veglia in senza che ci invitassero anche la ragazza. E il suo nome, per quello che ne dicono le storie, fu Giovanna. E nella città vicina al paese di Giovanna comandava un re che lui pure aveva una figliola bella da non si dire, ma al contrario della Giovanna questa principessa si dimostrava seria in viso e come addolorata, e a nessuno gli era mai riuscito di farla ridere. Il re suo padre steva sempre in pensieri per questo brutto naturale della figliola. S'arrapinava tutto potere ogni dì a trovar qualche cosa di nuovo e di allegro e buffo perché la ragazza si svagasse e ridesse, ma tutto fu invano. Un giorno il re, in nel discorrere con suoi cortigiani, uno gli fece a sapere che lì nel villaggio vicino alla città ci abitava un contadino, babbo d'una ragazza tanto allegra che dove lei era la malinconia pareva sbandita. Questa nuova racconsolò il re oltre credenza, e subito gli viense in mente di mandare a chiamare la ragazza perché lei tienesse compagnia alla principessa e badasse se gli riusciva sciornarla e farla ridere. E senza indugio mandò un servitore al babbo della Giovanna col comando espresso che lui si presentasse alla corte del re. Il contadino rimase di stucco in nel sentire che il re lo voleva e gli viensero mille ubbie e sospetti per il capo. Lui dubitava di aver commesso qualche mancanza o puramente Giovanna, a bene che più credessi Giovanna, perché a quel modo scapata, di lingua lesta e senza rispetto, che non badava a dir le sue a ogni persona e in ogni luogo. Dunque lui la chiamò la sua figliola e con una faccia mezzo stravolta gli disse: «Iscommetto, vedi che il re mi vuole castigare per qualche tubuaggine. Già me lo figuravo che col tuo andare a giostroni e chiacchierare alla mammalucca e si doveva finalmente cascare in qualche disgrazia». Risponde Giovanna a quella n'uscita di supà: «Voi avete tanta paura e io punta. Oh, da dove lo rilevate che il re vacchiamo per le mi buacciolate? Mandateci pure a udienza, e se gliene per me che va domandano al palazzo, non vi fracchienete a farmelo a sapere, chi lo so da me com'ho da regolarmi in tutti i casi. Andiamo, su, sbrigatevi e non fate aspettare chi comanda». Il contadino si vestì de su meglio panni che gli aveva dietro la cassa e, data una pulita al cappello delle feste, si avviò in verso la città. E arrivo al palazzo del re, le guardie lo menorono alla sua presenza. A quel crosto gli pareva d'esser lì in berlina, e a bene che il re lo ricevesse con garbo, lui, in tugnimo, steva tutto tremolante e allocchito come chi aspetta la cattiva sentenza. Il re lo sbirciò da capo a piè e poi gli disse: «Galantomo, è egli vero che voi avete a casa una bellissima figliola?» A quella richiesta il contadino e fu come se gli avesse andato un manico di vanga in sulla collottola e gli si rimiscolò tutto il sangue dentro alle vene. Lui borbottava a tragola e le parole gli cancugnavano a venir fora chiare e spiccicate, a bene che poi in fondo quella domanda lui se la dovesse aspettare da parte del re. Insomma, pareva lì lì per isbasire quel babbaleo. Il re, in nel vedere quel tramescolio e confusione del contadino, si pensò che lui avesse sospetto della sua reale presenza, e però badava a rassicurarlo col fargli cuore, e poi da capo gli disse: «Dunque, mio uomo, l'avete voi o no questa figliola?» E il contadino a mezza voce: «Ilò, maestà, per mi disgrazia, ma non c'ho colpa se le è un po' scapatella e allegrona. Se mamai lei avessi commesso qualche scangeo, che volelle, gli è effetto di gioventù». «Oh, che mi importa a me degli scangei della vostra figliola», disse il re. «Io vo' soltanto sapere se gli è vero che la sia svelta e buffona, siccome m'hanno raccontato, e che lei tienga allegro tutto il suo vicinato». Risponde il contadino: «Maestà, purtroppo gli han detto il vero. La mia figliola è nascetta così con quel naturale, e l'ha un sem mai volzuta correggere. Anzi...» Il re però lo interrompette: «Tutte queste chiacchiere a me non fanno nulla, galantomo. Ritornate a casa e menatemi, oppuramente mandatemi subito a corte la vostra figliola, chi la voglio, per compagnia della principessa. E se a lei gli rinusce farla ridere, Giovanna, parola di re, non sarà più povera. Corrite dunque e fate l'ubbidienza». Al contadino gli parse di essere il ritorno da morte a vita in nel sentire la voglia del re. La strada per rivenire a casa gli apparì più corta, e siccome lui vette in sull'uscio Giovanna che l'aspettava bramosa, principiò a bociare da lontano. «Allegri, allegri! Il re ti vuole a tener compagnia alla sua figliola, che a nessuno gli è rinusco di farla ridere mai. Lesta, e lui vuole te, perché gli ha saputo che te ridi ogni sempre, e tieni sderto il vicinato a sono di chiacchiere e di buffonate. Su, vestiti, che non c'è tempo da perdere, né manco un momento». E se, mattacchiona come tu sei, e vieni a capo di far ridere la principessa, e tu diverrà ricca sfondolata. Me l'han promesso il re, sai. «Va subito», disse Giovanna, e a quel modo scalza com'era, e con la rocca infilzata nel pensieri e il fuso entra le mani, e con tutti i suoi capelli ciondoloni per le spalle, e s'avviò. «Ferma!» sbergola il contadino. «Ma che ti paregli andare a corte in codesta arnese? Oh, che non ti vergogni!» Ravviati al manco un po' il capo e mettiti la sottana con un po' più di garbo. Anco le scarpe le ci vogliono. E posa codesta roccaccia», dice Giovanna. «No, davvero. Delle scarpe non ho ma porte e non vo' un picci a piedi per istroppiarmi. I vo' andare a così. Si non vo' a genio, per me, i me ne torno a casa. Che son io che gli ho ricerchi per mettermi nella corte?» E senza aspettar risposte, Giovanna se ne andiede di viato alla corte del re. Quando Giovanna la fu al portone del palazzo reale, riscontrò le sentinelle e i servitori. In senza tante cerimonie, lei ne agguantò uno per un braccio. Le scosette e poi gli disse: «Alla sderta, cercate del re e fategli a sapere che son qua io». Il servitore stiede lì come isbalordito in sulle prime, ma poi si ricordò che il re gli aspettava una ragazza a conversazione e corse a dargli la notizia che la c'era. Però, a benché di molto bella, scalza, scarruffata e con la rocca a fianchi, di poche parole e meno complimenti. A farla corta, Giovanna vinse alla presenza del re e non si sconfuse nemmanco a riverirlo e subito domanda: «A dov'è questa principessa?» Il re allora alzò un braccio per accennargli la camera e Giovanna, svoltate le spalle a sua maestà, franca entra dentro. E a male brighe, vista la principessa siedere su una poltrona, lei si messe a cantare una canzona tanto ridicola e l'accompagnava con dei gesti tanto buffi e sversati che la principessa non si potiede più fracchienere e la principiò a ridere di cuore. E siccome dal riso steva lì lì per isvienirsi, diede il comando che Giovanna gli non uscisse subito di camera. In ogni mo' fu rotto il ghiaccio, sicché bastava che Giovanna si trovasse in presenza della principessa che a forza di canti, di balli, di giuccate e di racconti ridicoli, Giovanna era capace di scommuoverla alle risa dalla mattina alla sera. E gli accadette che in pochi giorni il naturale della figliola del re viense mutato a buono e di malinconica e triste addivenì allegra per sempre. Il re non capiva più nella sua pelle dal gran contento e per ricompensa enominò Giovanna damigella della principessa e poi gli disse che lei chiedessi pure quel che voleva, perché lui senza indugio gli avrebbe conceduto ogni cosa. Passò del tempo che Giovanna steva nella corte del re, quando gli nascette la bramosia di vestirsi anco lei alla reale, e diceva alla principessa: «Oh, che non starebbe bene a me pure la roba vostra! Rincricchiata a modo, e potrei fare la mia figura, come una vera e propria damigella di corte. Andiamo, che ve ne pare, padrona? I v'accompagnerei anco alla spasseggiata, se avessi dei vestiti a garbo». Detto fatto, vestirono la Giovanna da signora ed apparse più bella in quei panni. Di lì a un po', Giovanna si messe a pensare che tutti la credevano una signora per il suo vestuario, ma che in fondo lei era un ignorante che non sapeva nemmanco la Santa Croce. E però volse imparare a leggere e a scrivere e gli assegnorono dei maestri a istruirla. E con l'astruzione la sua mente si schiarì tanto che nella corte ognuno cercava la sua compagnia. Il re poi la teneva come figliola e la principessa quasimente come sorella. A dispetto delle premurie che avevano per Giovanna e della vita scelta che menava nel palazzo, lei però, ragazza avvezza alla sua libertà di campagna, spesso la s'annoiava per le cerimonie della corte e la si sentiva oppressa di rimaner serrata tra le mura d'un palazzo e d'una città. E però disse un giorno alla principessa: «E che si fa, egli, noi qui serrate dalla mattina alla sera e sempre in sul medesimo tenore di vita? È vero che non ci manca nulla. Pure, se non s'andesse via un po' a gironi per il mondo a divertirsi, a vedere dei loghi e delle persone nuove, oh, la sarebbe la gran bella cosa». dice la principessa. «Tu sei matta, Giovanna! Il re, io ne son quasi sicura, il permesso d'andar sola con te qua a girar per il mondo e non me lo darà mai. Ti paregli. E la gente non ne starebbe mica zitta», risponde Giovanna. «Che? Voi vi sgomentate proprio di nulla. Ecco la mia proposta. Si sceglie altre 10 ragazze, tutte belle. Si vestano in nel medesimo modo di noi due. E a così si viaggia. A 12 ragazze in un branco, chi volete gli dia noia?» Alla principessa gli garbeggiò il consiglio di Giovanna e corse subito dal re a chiedergli il permesso. Ma il re non volse darglielo. Disse che lui era vecchio e bramava la sua figliola vicina, che in quei tempi e sempre le donne sole non potevano in senza pericolo e vergogna andar giostroni per paesi lontani e sconosciuti. Sicché la principessa ritornò da Giovanna, come dice il proverbio, con la tromba in nel sacco. Giovanna però non si smarrì a quel rifiuto. Scrama. Scivo io dal re e credete pure che a me mi rinusce farlo rimutare di pensieri. E gli rinuscì davvero, tanto lei seppe raggirarlo a forza di dadoli e di belle parole, e tante gliene snocciolò che il re si dovette dare per vinto, anche perché s'era impegno in sin da principio di concedere a Giovanna tutto quel che lei gli addomandava. Dunque Giovanna si diede sull'apparecchiare ogni cosa per il viaggio. E prima trovò 10 ragazze e poi fece cucire 12 vestimenti compagni. E quando le robe furono pronte, la principessa Giovanna e le altre 10 ragazze montorno in 2 carrozze comide, dissano addio al re e partirono in branco dal palazzo. E per di molti giorni, girando l'orno qua e là, nelle castelle e nei paesi, a malapena fermandosi per dargli un'occhiata alla lesta e riposarsi. Ma quando poi arrivorno a una città grande e popolata, stabilirno di restarci di più, e però si allogorno in un albergo, e ognuna di loro pensava alle sue robe e a tenere la camera assettata, fora della principessa, che era servita sempre da Giovanna. Tutta quella brigata di ragazze allegre non faceva altro che spassarsi, ora a visitar la città con tutti i palazzi e i giardini che c'erano, ora a zonzo per i dintorni in campagna, e la gente rimaneva a bocca spalancata, in nel vedere tante belle fanciulle sole e riunite assieme, e crepavan per l'assinto di sapere chi le fossero. Però loro badavano a sé, e degli uomini curiosi e entranti d'attorno non ce ne volevano. In quel mentre gli accadette che un giorno, nell'assettare la camera, Giovanna montò per aria a cavar la polvere da un quadro. L'alza e ci scopre sotto una finestrella da passarci appunto una persona. Che sarà? Ficca gli occhi dentro e vede una cucina. E lì c'era il cuoco, tutto acciaccinato a preparare un desinare, ma tanto ricco che di certo non poteva essere che di qualche principe. La cucina dell'albergo non era di certo, e poi di quei desinari l'oste non gliene aveva dati mai. Giovanna, mezza sbalordita, steva lì almanaccando per indovinare di chi fosse tutto quell'apparecchio signorile e quella cucina. Poi si messe a esaminare per bene le vicinanze dell'albergo, e finalmente lei s'accorse che la cucina era la cucina del palazzo reale. In nel momento gli viense in capo di fare una burla al cuoco. Lo lassa di allontanarsi e sderta schizza nella cucina, assaggia tutte le pietanze, ne piglia delle meglio quante più pole in grembio, e poi a manate butta del sale in quel che resta, e in fretta risale zitta in camera sua e riserra la finestrella col quadro. E venuta l'ora del mangiare e di scorrere assieme, Giovanna diede di quei cibi trascelti alle sue compagne. Ma non gli disse mica da dove li aveva portati via. E siccome la chiacchierò di tant'altre cose, nessuna gli ebbe tempo di domandargli di nulla. Ora bisogna sapere che in quel medesimo giorno il re della città teneva corte bandita, con grande invito al suo parentato e a cortigiani e a signori del regno. Ma quando si furono messi a tavola, non ci fu versi che potesse mangiar le pietanze apparecchiate, perché gli eran troppo amare di sale. Al re figuratevi se gli montò la mosca al naso. Chiama il cuoco e con un viso da orco gli domandò in che modo lui aveva cucinato. Il cuoco, poveromo, mezzo allocchito, gli rispose che lui pure si sconfondeva e protestò che lui non ci aveva colpa in quel malestro. Lui il sale nelle pietanze ce l'aveva messo da sé e come al solito e non poteva capire in che maniera gli era successa quella disgrazia. Ma il re gli diede poca retta, a bene che il cuoco si mostrasse di molto umile e sincero, e lo condannò a stare in prigione per 2 giorni, e poi gli diede ordine che apparecchiasse un altro desinare grande per la settimana dopo, e intanto lì per lì cercorono di rimediare alla meglio, perché gli invitati non se ne andessero scontenti. Il cuoco, sortito di prigione, si messe a preparare un altro pranzo reale e badava con gran premuria che del sale ci fosse il giusto nelle pietanze. Ma quella malandrina di Giovanna steva a fargli la guardia, e quando lui per qualche necessità dibandonò per un momento la cucina, lei e gli giocò il medesimo tiro. Sicché anche questa volta gli invitati non potiedano ingollare nemmanco un boccone. Il re si imbestionì a bono e, chiamato il cuoco, dopo averlo strapazzato con delle brutte parole, voleva in tutti i modi che lo menassero in piazza le guardie e che il boia gli tagliasse in senza misericordia la testa. Il cuoco a quella sentenza si buttò in ginocchioni e con le lacrime agli occhi giurava che era innocente. Sicché a quella vista il re si sentì da intenerire e il cuoco, preso un po' d'animo, disse: «Senta, maestà, qui c'è di certo qualcuno che mi vuole male e questi dispetti me li fa apposta per mettermi in disgrazia, perché bisogna che lei sappia che delle pietanze me ne sono anche sparite, ma come, non lo so, ma lei ordini un altro desinare e se non iscopro il birbone malestroso, allora sono contento che mi si tagli la testa in piazza». Gli garbò la proposta al re, e anzi lui pure volse rimpiattarsi nella cucina per vedere chi c'entrava di nascosto a sciupinare i piatti della mensa reale. Ed eccoti il cuoco acciaccinato attorno al focolare. Il re s'era gufo infrattanto dietro a un armadio. Il cuoco, dopo un momento, fece le viste di dilontanarsi dalla cucina. E Giovanna, che steva in sull'intese, subito sguisciò giù dalla solita finestrella a commettere i suoi malestri. Ma nel mentre che lei risaliva per rientrare in camera, il re sbuca fuori d'un tratto dal nascondiglio e la chiappa per una gamba. «Ti ciò agguanto!» scrama. «Dunque, la ladra e la salatora eri te? Ma ora ti pago a conto pari!» Giovanna, in senza punto di sgomentarsi, gli rispose: «Maestà, lei sbaglia. Io non sono una ladra, che grazie a Dio a me non mi manca nulla. Quello che io l'ho fatto per una burla al cuoco, per metterlo in dispero e perché sua maestà s'arrabbiasse del disappunto a mensa. E però la mi perdoni e non se ne parli più». Dice il re, che già cominciava a sentirsi rinfocolato nel cuore a motivo della bellezza di Giovanna: «Brava, i patti tu gli fa da te, a quel che pare. Bene, io ti perdono, ma a un patto, che te mi dica chi tu sei, da dove vieni e che mestieri è il tuo». Allora Giovanna la accontentò facendogli la storia sua insino a quel momento, sicché il re gli disse: «Siccome io ho fatta la tua conoscenza in questo modo, tanto te che le tue compagne dovete venire a desinare nel mio palazzo. Ci sarà una buona compagnia di signori ben educati». Rispose Giovanna: «Io per me non rifiuto, ma prima bisogna che senta se la mia padrona me lo dà il permesso. E poi chissà se lei vuole venire. Ritornate domani a questa finestra, maestà, e vorrete la risposta». «Sta bene, e addio a domani», disse il re, e se ne andiede per fatti sua. E Giovanna, riascesa in nella camera, lasciò il re tutto allegro della sua scoperta. Non ci fu versi di tener più nascosto alla principessa e alle sue compagne quel che gli era intravenuto. Al racconto di Giovanna, quale delle ragazze rideva e quale la sgridava per le sue mattie. La principessa poi pareva di molto scorruccita e steva in sospetto d'essersi compromessa nell'onore. Ma Giovanna, con quei su garbi e con delle buone parole, gli riuscì persuaderla, che finalmente restò fissato di andare all'invito reale, con che però che a mensa non ci fussano più di 12 giovani, compreso il re, e che ognuno siedesse accanto a una ragazza. E siccome Giovanna era con la paura che il re almanaccasse qualche vendetta per rifarsi delle burle, lei prese con seco 12 bottiglie di vino scelto di quello del regno della principessa, e dopo averle per bene alloppiate, pensò di darle a bere a convitati e a dormirgli tutti quanti. Infrattanto mandorno un messo con una lettera al babbo della principessa, e in capo a pochi giorni lui tornò con le sue brave bottiglie del vino. Quando viense il giorno del convito, la principessa Giovanna e l'altre 10 ragazze si vestirono tutte a un modo e con gran lusso, e poi si fece ammenare alla corte, a dove il re le aspettava assieme a 11 giovanotti trascelti tra i meglio signori della città. Complimenti e inchini non mancorno, e da ultimo si sedettero a mensa coppia per coppia. Giovanna era col re, ma benché lei parlasse più con lui, occupava ogni sempre tutta la brigata con suoi scherzi e con le sue novelle divertenti. Arrivi alle frutte, il re e quei giovanotti gli avevano un po' alzato il gomito e cominciorno a discorrere alla libera e a nazzicare con le mani. Sicché Giovanna, nella temenza di qualche brutto tiro, ordinò subito che i servitori portassero in tavola le 12 bottiglie alloppiate. E poi, ritta in piedi, disse: «Signori, questo vino e viene di paesi lontani. Nusce dalle cantine del re mio buon padrone e babbo della principessa. Se voi siete cavalieri gagliardi e garbati, e vi disfido a votarne una per uno alla nostra salute». Non ci stiedano a replicar sopra, e le bottiglie si trovarono vuote in un fiato. Ma di lì a un po', tanto il re che i suoi giovani cominciarono a richinare e finirono con appiopparsi come ghiri in sulle sue poltrone. Giovanna però non fu contenta. Lei tirò fuori di tasca un paio di forbici e a tutti e 12 convitati gli tagliò un baffo solo da una parte. E poi con le sue compagne via di viata in fretta e furia giù per le scale del palazzo e a casa. A dove arrivate a male brighe, messe le robe in nei bauli, se ne fuggirono con le vetture e si fermorno a una villa fuor di mano qualche miglio distante dalla città. Il re e i suoi giovani non si destorno che all'alba, ma rotti e sfracasciati per il disagio e per il vino bevuto. Gli era come se avessin del piombo dentro al cervello. Si cominciano a stiracchiare e a sciornarsi e guardavano di qua e di là a modi smemoriati. A un tratto dice uno a quello di rimpetto: «Oh, tu hai un baffo solo!» «Anco te il simile!» gli risponde. «Può fare dina!» scrama il re. «Che lavoro egli questo? Siamo tutti conci a un mo'? Ce l'han fatta! Su alla rivalsa, perché gli è troppo grossa, sbeffare un re. Io non son più re se a quella malestrosa di Giovanna non gliela fo pagar cara». Ma fu tutto inutile che loro cercassino le ragazze per la città, e soltanto al re gli rinuscì conoscere per le sue spie a dove s'erano nascoste, e però volse andare a scovarle con un travestimento finto. Il re si mettiede nei panni d'un pellegrino, e in un panieri infilzato nel braccio c'aveva comide 12 mela cotte, e poi s'avviò fuori della porta, e a così alla lontana gli venivan dietro i suoi 11 compagni di tavola. In sull'abbuiare gli arriva alla villa delle 12 ragazze e picchia a modino all'uscio. A quel rumore scese giù col lume Giovanna per vedere chi fosse, e sentuto che quel pellegrino bramava un po' di ricovero la notte, siccome lei era di buon cuore, fece entrare il finto pellegrino e lo menò in cucina, a dove lui si siede al focolare per riscaldarsi. «Dopo un po', dice il re, signora, lei sappia che mi sono smarrito per questi paesi in nel mentre che andevo alla città e ci portavo a vendere le mela cotte a un mio amico antico. Ormai da qui a domani sarannite a male. Se lei le vuole io gliele do volentieri, anco per ricompensa del suo bene. Guà, io non ho altro da offrirgli, son mela francesche e come buone, sa elle». Giovanna gli accettò lì per lì la profferta e, volendo che le mela l'assaggiassero anche le sue compagne, lassato il pellegrino in sul focolare, se ne andiede nel salotto. Ma quando ebbe scoperto il panieri, in nel vedere che le mela erano per l'appunto 12, gli viense del sospetto e, rifatti i suoi passi addietro, lei s'accorse che il pellegrino steva alla finestra di cucina affacciato e sentiede che discorreva con qualcuno di fuori. «Su, lesti, scendo a aprire a malapena le sono a letto addormentate!» Giovanna a quelle parole non fiatò nemmanco che c'è, ma in un tratto agguanta il pellegrino per le gambe e lo scaraventa di sotto. Fortuna che la finestra gli era bassa. Il re battiede il capo in sull'erba, ma non morì. Soltanto si svienze, e i suoi compagni lo portorno via a braccio insino al palazzo e lo messan subito dietro il letto. In un istante al re gli prese una grossa malattia e tutti credevano che tra poco lui avrebbe tiro il calzino. Più che altro era male di amore dispregiato e i medici non sapevano che mesticciarsi per rinsanichirlo, perché al solito loro non capivano quel che il re gli aveva. Infrattanto Giovanna steva con una gran paura addosso e quando poi gli dissano del re ammalato, lei fece il proponimento di rimediare al malfatto e pensò di visitarlo travestita da dottore. Di sicuro a lei gli rincresceva che il re fussi ridotto a quel modo per cagion sua. Non ci fu versi che la principessa la potessi fracchienere, che lei volse far di su testa. Giovanna dunque, con un vestuario da dottore, viense al palazzo reale e disse che l'annunziassino per un medico bravo e capace di guarire in un momento sua maestà. «Io però la fo a quattro occhi com'i ammalati la cura, e se loro gli urlano non permetto che nessuno sia ardito di correre e n'entrare in nella camera, ma di guarirlo il re ne sono più che sicuro». Siccome tutti quel del re lo credevano un caso perso, non cancugnorno a impromettergli al finto dottor di ubbidire a suo comandamenti. E Giovanna, venuta al letto del re ammalato, tirò fuori un buon erbo e con quello gliene diede tante, insintanto che lei non lo vedde svenuto. Allora lo rinvoltolò nelle lenzuola e poi se ne fuggì diviato. Il fatto è che sua maestà, pochi giorni dopo, sortì dal letto bello e guarito. Ma Giovanna e le sue compagne tutte assieme gli avevano fatto fagotto e se n'erano a gambe ritornate dal padre della principessa, perché loro temevano di molto la vendetta di quel re sbeffato in tante maniere e di più nerbato a bono. Lui però si incaponì di possedere Giovanna, perché lui s'era addato che fosse stata la sua guaritura. E però, messo assieme un bel corteo d'accompagnamento, se ne vinse nel regno a dove steva di casa la ragazza. E per non andar tanto per le lunghe, lui la richiese addirittura per sua moglie legittima. Il padre della principessa cancugnò a dargli il consenso, in nel sospetto di un tradimento per far del male a Giovanna. Ma siccome Giovanna gli era ardita e di molto vogliolosa di diventar regina, cavò la paura dal capo del suo padrone, sicché questo fu obbligato a contentarla. Gli regalò una bella dote, la sposò da sé e poi gli disse addio. E Giovanna se ne andiede col marito. La principessa però non la lasciò partire senza lacrime e anche Giovanna la piagneva. A bene che il re a Giovanna gli volesse di molto bene, gli aveva in ogni modo sempre dell'aschero con lei per le sbeffeggiature e gli insulti che lei gli aveva fatti. Ma Giovanna furba gli leggeva negli occhi e stava in guardia. Anzi, di nascosto lei ordinò che gli fabbricassino una donna di pasta e l'accomodò dentro alle casse del corredo e se la portò con seco. Quando poi la prima notte gli sposi si trovarono in camera per n'entrare tutti e due nel medesimo letto, Giovanna, con la scusa di vergognarsi, il lume acceso non lo volse. Sicché restati al buio, lei zitta zitta infilzò la donna di pasta tra le lenzuola e ci si mettiede accanto, ma in ginocchioni sul tappeto in terra di contro alla sponda del letto. Il re, che non s'era di nulla accorto, si sdraiò e poi disse: «Tu sei stata con meco di molto ardita e traditora, Giovanna. Ora sarebbe il vero momento di castigarti, ma siccome te ne voglio del bene, mi contento che tu mi domandi perdono e che tu mi prometta di non far più di simili cose». Risponde Giovanna con una vocina da burla: «Che, maestà, io non mi pento e a dove mi capita i farò come prima». Al re gli viense una gran rabbia a quel discorso e, inferocito a bono, piglia la spada che teneva a capo del letto e dà un picchio in sulla donna di pasta, concredendola Giovanna, e gli taglia netta la testa. Ma sbollorata quella prima furia, lui comincia a tastare e sente un corpo freddo. Subito il re si mette a disperarsi, pensando d'aver morta la sua cara moglie. Salta dal letto, chiama gente, e eccoti corrono tutti spauriti i cortigiani e i servitori con dei lumi. In quel frattempo Giovanna levò la donna di pasta dal letto e ci si mettiede lei, e per fingersi ferita e quasimente moribonda si tinse attorno al collo con del sangue asserbato in una vescica. Quando il re vedde quello spettacolo, si buttò attraverso il letto a piangere e a disperarsi, e si strappava i capelli, maladicendo alla sua rabbia, e non poteva darsi pace. E Giovanna, dopo che l'ebbe lassato un po' di tempo a sconfondersi a quel mo', con il stupore d'ognuno s'arrizza a sedere e dice: «Signori, veramente, si dovessi badare al bel trattamento del mio sposo, la prima notte che ci si trova assieme, mi toccherebbe a pigliare le mie robe e tornarmene diviata dove son venuta. Ma siccome io non tengo rancori e penso che sua maestà ha commesso questo malestro per la sua malattia all'improvviso, ormai quel che è stato, e non ne fo caso. Soltanto il re gli ha da non uscire di camera e mi lassi in pace per rimettermi dalla paura». Al comandamento il re ci si sottopose, chiese perdono a Giovanna e gli diede arbitrio di richiamarlo a sua volontà nel letto quando lei era rinsanechita. Sicché Giovanna fece le viste d'esser malata per qualche giorno e dopo si rappattumò col suo sposo e camporno tutti e due allegri e contenti, e si sente dire da chi lo sa che ancora sono. Dunque, in santa pace pia, dite la vostra, che ho detto la mia.